Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi, si volete.
Bona nit, sóc la Sandra i visc a la Bisbal del Penedès. Conec en Joan Maria a nivell professional des de fa uns 5 anys aproximadament i sé de la seva passió per Itàlia, fet que realment també comparteixo. Tant és així, Joan Maria, que des de que vaig saber de l'existència d'aquest programa vaig córrer a dir-li ja que m'encantaria poder-hi participar d'alguna forma, i avui aquí estic doncs, per poder-vos saludar. Canvio idioma, així ens introduïm al Ce la faccio. Mio nonno era italiano di Carrara, nella regione della Toscana, mondialmente nota per la produzione e lavorazione del marmo. Ho frequentato la scuola italiana a Barcellona e mantengo ancora parte della mia famiglia, sempre in zona in Toscana, concretamente Marina di Massa. Volevo fargli gli auguri per questa iniziativa radiofonica unica che lega la Catalogna all'Italia e ci fa sentire veramente come in casa. Grazie veramente per questi momenti di felicità che ci regalate parlando di musica, di cinema, di gastronomia e con tutti questi ospiti. C'è solo una cosa in più da dire. Viva l'Italia, viva la Catalogna e in bocca al lupo per il programma. Ciao!
Buonasera, sigueu benvinguts a la desena edició de Ce la faccio. Encara no ens han fet fora, que és una cosa estranya. Serà perquè subornem a la gent de la casa amb el berenar. Joan Maria, ets directament al·ludit. Qui és la Sandra?
La Sandra és una noia que conec, com ella ve dir, perquè hem col·laborat professionalment al Consell Comarcal. I bé, doncs ella és una... La seva àvia, com ha explicat, la seva família és italiana i... Bé, sempre ens ha seguit des del primer dia i ja veus que és una noia molt entusiasmada en aquest programa, cosa que agraïm que hi hagi tants seguidors com ella, tant aquí a Catalunya com també gent que ens escolta a Itàlia. I bé, doncs agrair la seva fidelitat a Ce la faccio, que com que encara estem a la puntata 10 i com deies, no ens han fet fora ni ens faran fora,
bueno.
Doncs confiem que a partir de la 12, perquè l'11 ja està
coberta,
però doncs, igual pugui venir la Sandra explicant les seves arrels italianes, què fa la seva família a Itàlia. Bé, tot això, molto, molto interessante tutto quello che passa, a Ce la faccio.
Vinga, presentacions. Joan Maria Diu, que és la primera persona que ha parlat. Joan Márquez, que és el primer que havíem d'haver presentat. L'ingeniero del suono, que diu la nostra pastitxera. Avui hem tornat a convidar el dottore Puquet.
Dottore.
Ciao.
Buonasera, dottore.
Buonasera. Anche vedo che il ricevimento mangibile che c'è qui davanti è all'altezza del che io aspettavo. Grazie per l'invito.
Il dottore Puquet ens ha portato al Beppe Paparella. Benvenuto, Beppe.
Buon pomeriggio a tutti.
Tu sei di Bari?
Sì, in Puglia.
Della Puglia, una regione molto poco conosciuta qui.
Sì,
sì.
Ma delle più belle dell'Italia.
Sì, sì, indubbiamente, una delle più belle.
Una d'Italia. Delle più belle.
Io ho avuto la fortuna di portare degli amici catalani 2 anni fa a visitare la Puglia. E sono rimasti incantati perché
certo.
E per la ricchezza che c'è di cultura, e per quanto riguarda la cucina, per quanto riguarda il mare, il sole, è molto simile alla costa catalana, soprattutto la regione della Puglia dove vivo io, ha qualcosa in comune con la Catalogna. Il sole, il mare, la terra, la cultura dell'olivo, il vino e... Ecco perché tra l'altro ho scelto la Catalogna quando sono venuto qui in Spagna.
E quando e perché tu è venuto qui?
Ma io sono qui da più di 5 anni. È stata una scelta non facile perché solitamente i ragazzi lasciano il proprio paese per andare a fare esperienza, a prendere le lingue. E trovare una strada, poi tornano a casa. Io ho avuto la mia vita un'evoluzione inversa, perché quando ero giovane pensavo a fare, avere la famiglia, sistemarmi, lavoro. Poi ci sono stati delle situazioni, dei cataclismi che ti portano a fare delle scelte difficili. Io ho sempre ragionato nel senso di avere un piano B se le cose andavano. Il mio piano B era la Spagna, perché avevo un amico, e ancora, anzi lo saluto se mi ascolta, Simone Brusaferri, che si trova nel Pirineo catalano, a San Juan de la Badesses, dove ha una produzione di formaggio ecologico. E lui mi disse: vieni qua perché sono da solo, mi dai una mano. E io ho approfittato di questa situazione per venire 5 anni fa qui in Catalogna.
Ma tu eri a Bonastre?
Ora sì, perché poi mi ha dato la possibilità, ho trovato la possibilità di trasferirmi a Bonastre, e lì ho cominciato un percorso artistico più che altro, perché io sono pittore. Ho cominciato a dipingere quadri, ho cominciato a fare esposizioni, a vendere quadri, a restaurare mobili antichi. E poi un'associazione culturale che sta in Roda, che si chiama Luz de Luna, mi ha dato la possibilità di collaborare con loro per dare corsi di pittura. Corsi di pittura non è un'attività dove c'è una remunerazione economica, è un'attività senza fine di lucro, però dà la possibilità soprattutto alla gente anziana di ricrearsi, di fare amicizia, di fare qualcosa di vivo. Ecco, io 2 volte alla settimana vado a dare corsi per questa gente, per queste persone, e così ho anche ampliato le mie amicizie e la conoscenza della realtà catalana, perché se uno resta chiuso in casa non esce dal guscio. Ecco, invece in questo caso ho avuto molta fortuna, diciamo così. Adesso oramai mi stanno chiedendo,
certo, e anche l'amicizia, chiaro, dottor Puche.
Parleremo di tutto questo e di altre cose, ma dobbiamo ascoltare prima musica. Sì. Abbiamo un'ora per parlare e parleremo dei pittori di Firenze, del Rinascimento. Abans escoltem Francesco Gavani pels amics Gavà, no Gavà del Baix Llobregat, sinó Gavà, cantant
Viva la Vita,
Viva la Vita,
que és la cançó de San Remo, que va cantar San Remo 2025.
Vinga, Gavà.
E non conta se non ci credi, che siamo un momento tra sempre mai più, come una poesia dentro l'eternità, per una botte via, sarà che una bugia dice la verità, più della verità. Al vento, assomigliarsi per le ossa, stesso fuoco dentro, insieme due paradisi faranno un movimento, insieme non si perderanno mai, e dimmi una bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa, che cosa vuoi che sia, su tutti i lividi farà l'anestesia, e se ci brucerà, e se ci porta via, e se ci porta via, viva la vita così com'è. Questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo, ma in fondo tu lo sai quello che sento, è vivere davvero ogni momento.
Oggi parliamo di attualità italiana e di qua. Culturale, no?
Sì, ma oggi Storie brevi, che è lo stesso titolo di una canzone di Annalisa. Perché? Perché fem una mica de repàs, una mica de continuitat. La setmana passada, la setmana scorsa, abbiamo parlato de que questo lunedì feien una pel·lícula Rai que era la història del Pepino Di Capri, que es deia Champagne, com una que van posar la cançó. Bé, doncs, avui podem dir que va ser un èxit rotund el film sobre els seus 30 primers anys de vida, des del 1943 fins al 1973, que guanya San Remo. Va tenir un seguiment espectacular, més d'un 25% de share, amb 4.200.000 espectadors, que això...
I tu estàs comptat entre ells.
Jo crec que no. Ens hi hauríem de sumar. Vull dir, són uns resultats de molt, molt grans. Ja es demana, de fet, com que ell va acabar la sèrie el 1973, que ell té 30 anys, que és quan guanya el San Remo, que hi pugui haver una segona pel·lícula amb la continuïtat a partir d'aquí. Dir un parell de coses perquè ens veieu una miqueta qui era Pepino Di Capri. En primer lloc, el mateix dia que feien aquesta pel·lícula, aquest dilluns passat, Giuseppe Faiella, que és el nom del Pepino Di Capri, va ser rebut per l'alcalde de Capri i li van donar le chiavi de la città di Capri. Per tant, li van fer un reconeixement a la seva carrera, perquè és una persona que ha difós la música, ha fet moltes cançons, i la més coneguda és l'una caprese que dona nom a Capri. Per tant, el nom de Capri al món li han donat aquest reconeixement. Pepino Di Capri, dèiem, aquestes entrevistes que feien aquests dies a la televisió, als jornals, als diaris, diu que jo sàpia... i dischi ufficiali venduti dovrebbero essere circa 35 milioni. Per i concerti non saprei fare una stima, sicuramente un bel po' di migliaia. Per tant, és un personatge, diu, però ogni volta che vado in Brasile ci tengono a ricordarmi che sono l'artista più falsificato in Sud America, più di Michael Jackson. Això ho deia el propi Pepino Di Capri. I perquè veieu també amb quin ambient es relacionava, també fa unes declaracions que diu: ero a una festa nella casa romana delle sorelle Fendi, que és una família...
La casa de modes, no?
De modes, no? Sí. Diu, prima di me si esibì Gianna Nannini. Poi mi mise io al pianoforte. Dopo l'ultima canzone, Sofia Loren, mi prese sotto braccio e mi disse: guaiò, viene qua, parlami un po' in napoletano. Perché veieu una mica aquesta persona que doncs bé, és una persona...
Un personatge.
Després vam parlar també de la pizzoteca,
sí,
que s'obria a Nàpoli. Bé, sí, doncs ja s'ha obert la pizzoteca.
Si menja no el libri... leggendo la pizza.
Sí, doncs dir-vos que des de Xalafatxo a les xarxes socials els hi hem desitjat sort perquè ja l'han obert, i ens ho han agraït, Llorenç, sí, vaig dir quin vol cal lupo, i em van dir crepi, per tant, això, escolta, allà els vaig dir que en parlàvem a Xalafatxo de la seva pizzoteca i ens ho han agraït. I una altra història que també avui volíem explicar és també, fa referència a Nàpols,
historiatge.
Oggi que ci sta un arqueòlogo, tot va lligat. Val? A Nàpoli, aquesta setmana han començat, el dimarts 25 de març, han començat oficialment les celebracions pels 2.500 anys d'història de la ciutat de Nàpoli. Un anno di eventi, mostre, spettacoli, iniziative culturali che renderanno omaggio al ricco patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario di Neapolis.
Una ciutat grega, les coses
com sí.
Neapolis. La ciutat nova.
Per això.
Perquè hi havia una ciutat grega, que és Cumes, al costat, que de l'aquí va sortir la ciutat nova.
Doncs, si parte, ja el 25 de març, con la proiezione del film Napoli Milionaria al Teatro San Carlo. Il Comune, amb l'Ajuntament, amb la Fondazione De Filippo, ha voluto così ancora una volta omaggiare, fer un homenatge al grande dramaturgo del Novecento che ha saputo raccontare la città come nessun altro, che era il De Filippo.
Eduardo De Filippo.
Sì. Un evento che va ser gratuït, che va registrar un ple absolut i prima dell'inizio della proiezione si è consegnato a Tommaso De Filippo, nipote di Eduardo e figlio di Luca, una targa celebrativa del comune in segno di gratitudine e riconoscenza nei confronti di Eduardo. Tant hi ha hagut aquest reconeixement i aquestes celebracions d'aquests 2.500 anys tindran una programació oberta, participada i dinàmica, pensada per transformar també la ciutat. Hi haurà activitats de música, de teatre, per valorar les tradicions i les noves expressions artístiques. I ja, per acabar, anem només a fer una petita punt de Roma, perquè...
Són els romanos, els romanistes i els rossos.
Llorenç és più de la Roma, anche io sono più de Napoli.
Anche io sono... faccio tifo per Llorenç,
Sì?
Io sono molto più romano
che
napoletano.
Allora siamo due del sud di Napoli, diciamo, e due della Roma.
Del centro.
Pareggio, del centro.
Ma de Bari era Antonio Cassano.
De Bari. Sì.
Ma Napoli è un mondo a parte.
Sì,
ma diciamo una cosa, diciamo che diceva prima Italia... Giuseppe, in Italia tutte le regioni sono un mondo
uniche.
A parte. Ma dice che la regione più bella di tutta l'Italia, io non sono totalmente d'accordo, perché tutte le regioni d'Italia sono le più belle dell'Italia.
Claro.
Che questo è lo bello che ha il paese, E Napoli, se tratta di Napoli, è una città che è speciale o insieme a Roma rispetto al mondo,
Ma Bari è ancora
non la conosco Bari, purtroppo.
Bari, diciamo che il napoletano ha un qualcosa di particolare.
Sì.
Lui si sente più che italiano, si sente napoletano.
Sì, certo,
c'è totalmente d'accordo.
Si parla di napoletanità.
Napoletanità, sì.
Quando
sì.
Si parla delle caratteristiche della soprattutto connettate con la canzone, con la musica, con il teatro, con il cinema, con la cultura, con la pizza, perché la pizza per loro è il piatto nazionale, e non si identificano, veramente è un peccato perché perdono un po' la coesione con gli altri, però loro si identificano come napoletani.
Sì, certo.
Quando io stavo abitando in Italia, il governo italiano ha tolto il divieto del ritorno della famiglia reale italiana, che non ce lo sapete, però l'Italia dopo guerra ha fatto un referendum che ha proclamato la Repubblica e c'è stata una legge che vietava il reingresso della famiglia reale. E non mi ricordo molto bene che anno questo divieto lo hanno tolto. Mentre la famiglia reale è ritornato
a Napoli.
E è ritornato a Italia, voleva fare un ingresso così popolare a Napoli, la città più popolare qui, aspettando a trovarsi la moltitudine di gente. E cosa si è trovato? Si è trovato una manifestazione non piccola, sino molto numerosa, di gente a favore della monarchia. ma non della monarchia sabauda, della monarchia di Savoia, sino della monarchia borbonica, di quello che ne sono sottotolti da quella l'unificazione italiana del 1970.
Ningú vol els borbons,
però lì no, nel senso che vedete, loro si fregavano un cavolo di borboni o di sabaudi, però il fatto di portare anche la contraria, no? Questo è lo che diceva Giuseppe, quello è il re italiano, noi non siamo italiani, noi siamo napoletani. E lì abbiamo avuto un re che ci siamo tolto di sopra, però il nostro re è quello, piace o non piace.
Che mess?
Sì, andava a dire che oggi, 27 di marzo, caro Llorenç e dottore Puche, romanisti, dica fa 164 anys que es va crear Roma, com que Roma és capital d'Itàlia.
Ah, clar, perquè abans havia estat Turín, no?
Sí, Milano, Firenze, Torino.
Roma és capital d'Itàlia, avui es celebra els 164 anys, tot i que, de fet, va trigar 10 anys més tard a ser-ho realment.
O sigui, bueno, que no és capital d'Itàlia, és, com diu el Narcís, el que sentirem ara, és Caput Mundi.
Caput Mundi.
Caput Mundi.
I ja que el doctor Puc ha comentat els de Savoia, també tinc una notícia que riguarda un poc a Roma. Ah. Emanuele Filiberto di Savoia diu: "Riportare i miei nonni Umberto II, aquest devia ser el rei, no?
Umberto II, sí, era el rei.
Maria José, al Panteón, sarebbe il riconoscimento che i Savoia hanno dato tanto all'Italia. La presidenza del Consiglio, i vari ministri e il Vaticano hanno dato parere favorevole. Manca il sì del presidente Sergio Mattarella, in cui ho fiducia."
Tu che sei così un amatore di Sanremo, sai che familiare di la famiglia Savoia ha partecipato a Sanremo e ha vinto il secondo posto?
Che dico?
Non lo so.
Il principe eredero del re d'Italia ha partecipato a Sanremo, se parlo fa 15 anni fa. Umberto, sì, Filippo Umberto.
Umberto Tozzi.
No, il figlio del re che teoricamente ha il titolo di re, il suo erede, quando ha avuto questo momento che ha potuto rientrare lì, lui ha fatto tutta una campagna per, diciamo, riconciliarsi con il popolo italiano. Ha fatto della pubblicità, anche una pubblicità molto carina di carciofi in conserva, e poi ha partecipato a Sanremo, essendo il secondo del Festival di Sanremo.
Ascoltiamo uno di Roma.
Uno?
Uno di Roma.
Sì, e anche uno di Napoli, dobbiamo farle tanti auguri a Geolier, perché questa settimana ha fatto 25 anni.
Quello che è di Roma è ultimo.
Ultimo.
Quando tu solo te ne vai, tu solo te ne torni. Non da nascondere cosa sai, ta ragione non da dormi. Na vita ne abbastanza per te conoscere in fondo, visto che tu non permetti mai nessuno lo fa. Essere non è difficile perché sappiamo se c'è benedetta una bugia oppure una verità. Na notte che non schiare si pensiero se ne fuggono. Un abbraccio bruce ma non sei lontano, te ne fuori a me. E c'è tipo di no, non è così difficile. E sta insieme a te qui va la vivere, amo a cirere. T'hanno amore perché vuoi stare tu solo. Ma stai solo pure si sta. Vuocate, voglio bene, se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutto caso, mondo non esiste, però esiste ancora tu. E t'ha già scritto l'ultima poesia. T'annamoro perché vuoi stare con te. Crescimo mai perché crescimo dopo un breast. O male sembra stesso però tuo quadro diverso. Si mi aiuto mani come c'è una volta. Non vedo che è fornuto una canzone senza nota. E non passiamo giù e te. E non mi
somiglia. Te conosceva prima te conosceva finta. Però va niente, no, non è così difficile. A San Gemma te equivale a vivere a macinare. T'annamuro perché mo stato sola, ma stai sola pure si sta. Abbraccia una catena all'ano, cancella tutto il caso mondo, non esiste però esiste ancora tu. E io ti ho scritto l'ultima poesia perché pensavo che così non ti scordavi me, ma io scordavo te. Una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore. T'annamoro perché vuoi stare tu sola, ma stai sola pure se stai con me. Come avvocate voglio bene, se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutto caso mondo, non esiste però esiste ancora tu. E t'hai scritto l'ultima poesia. T'annamoro perché
bella, bella, eh?
Bella, bella, bella. Ma troppo moderna. Ja t'ho dic ara. T'ho deixo dit. No per res, sinó perquè hem d'atendre els nostres convidats. En tenim una parella, això sí, després, sí, sí, més endavant.
Sí, sí.
Moderna. Moderna. Ja que parlem de pintura, el que fem avui és demanar-li al Narcís Pallarès Domènech que ens parli de pintura. De pintura. I no em parla de pintura Varese, parla de Firenze, com és normal, i ens fa passejar per un museu que no us
heu... Primer per la ciutat.
Primer per la ciutat, i després ens porta un museu que no heu de morir sense anar a veure, encara
que... Que tu i jo hem vist.
Home, clar, i jo gratis. Però eren uns dies quan jo vaig estar a Florència que a partir de les 7 de la tarda era gratis. Meravellós, perquè tots els dels creuers anaven al matí. Narcís Pallarès Domènech ens porta fins a Firenze.
Bon vespre, amics oients de Ràdio Televisió del Vendrell. Des d'Itàlia us parla Narcís Pallarès Domènech, corresponsal del programa Xelafatxo. Per la desena puntada us convido a una nova crònica cultural que tindrà com a protagonistes un gènere artístic, la pintura, i una ciutat, Florència, la capital de la regió de la Toscana. La Toscana és una regió italiana famosa pels seus paisatges ondulats, pels tomatismes de verd i marró, bosc i vinya, els seus pobles medievals, el seu ric patrimoni artístic, cultural i la seva excel·lent enogastronomia. Properament hi tornarem, perquè encara que no ho sembli, té molts punts en comú amb casa nostra i el nostre territori, amb el Penedès. Centrem-nos, però, en Florència, la seva ciutat més important, i el capoluogo, perquè avui, més que una crònica, que també, us proposo una ruta que ens portarà pels carrers empedrats de la vecchia Firenze, l'aroma d'història que escampa per cada racó de la ciutat. Ens endinsarem pels seus carrerons, de la città cuore pulsante del 400, il centro di gravità permanente del Rinascimento italiano. Comencem, doncs, el nostre viatge a l'estació de tren de Firenze Centrale, que porta el nom de la basílica que trobem davant, just baixat al tren, Santa Maria Novella. Travessarem la plaça homònima i entrarem a la Firenze Vecchia per la via delle Belle Donne, que ens portarà fins a la Piazza del Duomo, on hi ha Santa Maria del Fiore, la catedral de la ciutat, amb el seu campanile i el seu duomo, que té la cúpula d'en Brunelleschi. Una cúpula que corona la ciutat dels Medici, donant forma i modulant un skyline únic i inconfusible. En aquesta piazza de Santa Maria del Fiore atravessarem l'espai conegut com Il Paradiso, és a dir, la zona que separa la porta del Duomo de Firenze amb el Battistero de Sant Giovanni, per tot seguit agafar la via del Calzaioli i arribar a la Piazza della Signoria. En aquí passarem per davant del Palazzo Vecchio, la casa de la vila. Deixarem enrere la lotja de Ilanzi per arribar al nostre destí. I per començar una altra ruta, un viatge pictòric, un viatge a través dels segles, en una de les galeries d'art i pintura més prestigioses del món, els Uffizi. La Galeria d'Arte degli Uffizi és un lloc extraordinari. Segons la revista National Geographic, és una de les millors pinacoteques del món i un dels 10 museus més importants del planeta Terra. Els Uffizi no són només una galeria, són una càpsula del temps que ens transporta directament als segles XIV, XV i XVI. És quan travesses les portes dels Uffizi que realment perceps el pes de la història. És davant de cada pintura que el temps sembla aturar-se. Els Uffizi foren construïts per ordre de Cosimo Primo de Medici, el 1560. Les galeries eren originalment un espai destinat a les oficines administratives, d'aquí ve el nom d'Uffizi, que vol dir oficines. Però va ser la passió per l'art de la família Medici el que va transformar aquell espai en un temple dedicat a la bellesa. L'atracció principal, el naixement de Venus de Botticelli, però la Galeria degli Uffizi conté la millor col·lecció de pintures renaixentistes del món. Tots els noms famosos de l'art italià són aquí. No només els mestres del Renaixement, però, sinó també els pintors de l'època medieval, de l'època barroca i l'època manierista. És gràcies a ells que avui podem admirar obres com l'Anunciació, de Leonardo da Vinci, la Madonna del Cardellino, de Raffaello, el Retrat de Tiziano i de Caravaggio, o el Tondo Dondi de Michelangelo. Passejar pels Uffizi és com avançar dins d'un somni pels apassionats de la pintura. Els Uffizi són, al cap i a la fi, un reflex de l'ànima de Florència, sofisticada, intensa i profundament humana. Endinsar-se en les seves sales és sentir el batec dels genis que van donar forma a la història de l'art en obres que poden continuar i contenir tota la complexitat de l'existència humana. És així que si mai teniu l'oportunitat de visitar Florència, si teniu un mínim interès per la pintura i l'art, feu un pas dins els Uffizi i admireu la seva bellesa secular. I fins aquí arriba la nostra crònica d'avui. Potser el nostre convidat a l'estudi ens pot explicar millor i amb més detall alguns dels capolavoro d'aquesta galeria d'arte de l'Uffizi. En connexió amb Florència, ciutat d'art, bressol del Renaixement i museu al cel obert, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell. I des de l'estació de tren de tornada cap a Roma, dir-vos que ens han quedat moltes coses per explicar. O com reciten els versos del cantautor Pupo, perquè a Firenze, sulla mia parola, non vedi niente in una volta sola. Firenze, Santa Maria Novella è festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Perquè a Firenze, a fe de Déu, que hi tornarem. Fins la setmana vinent i arrivederci.
Fins gràcies, Narcís.
Gràcies,
fins i tot patint el mal d'Estendal, que diu que és allò que poses malalt de tanta bellesa. Heu d'anar a Florència, però a mi m'agrada més Roma. Bueno, digues.
Però puc, ja que estem parlant de Florència, m'ha vingut al cap una cançó, Puccini, Gianni Schicchi, O mio bambino caro. Sí. Hi ha la famosa cançó en la qual la filla li prega al pare que es deixi casar-se amb el seu estimat. I diu allò tan bonita que vo andar en Porta Rossa a compare l'anello. I si li diu que no, andrò al Ponte Vecchio a buttarmi sull'arme.
Uf, quin drama.
És una cançó que recomano que un dia que la poseu, però la poseu en tranquil·litat. Perquè és d'aquelles cançons, com tota bona obra de Puccini, que clava un fino estileto di gelo nel cuore e ti fa piangere.
Oh mio bambino caro. Una mica de música, no de Puccini, no, i després no. I després ens explicaran què és això que ens estem baranant.
Scappa via dai cieli grigi e dalla nostalgia, corro lontano verso il mare, verso casa mia, vita distante.
blocco un ricordo.
Ma dimmi tu chi sei. Sulla luna mi ha riportato qui un soffio di vento per annegare dentro l'acqua chiara e non in questo abisso di cemento.
Per dirmi che sono tornata, mi manca l'odore dell'erba bruciata.
Ma dimmi tu chi sei, la strada.
Io l'italiano lo parlo male, ma la pasta la mangio benissimo. Buonasera pasticcera.
Buonasera, buonasera a tutti, Julien.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Il tecnico del suono e anche ai vostri ospiti.
Dottore Puché.
Sì, sono
dottore
io.
Puché.
Altra volta sto godendo delle tue bontà.
E
auguri.
E il suo e il nostro amico Beppe Paparella da Bari.
Buonasera. Complimenti
Beppe
per i dolci.
Piacere, Beppe.
Lui ha portato frangelico e limoncello fatto alla sua casa qui.
Ah,
non manca niente, non manca niente.
Andiamo ai dolci e complimenti.
45 graus.
Limoncello a merenda.
Finiamo per dormire qua, eh?
Oggi non parliamo di merenda, parliamo di merendine.
Sì.
Sì, oggi voglio fare omaggio alla merenda. Sapete già che si consiglia di consumare 5 pasti al giorno, bla bla bla, di non saltarne nessuno, e tanto meno la merenda, o per meglio dire oggi, come dici tu, Jurens, la merendina, che non è esattamente lo stesso. Questo diminutivo di merenda, che diminutivo, questa bellissima parola che innamora, almeno a me, è un'entrata propria i tot alla Treccani, l'enciclopedia italiana. Amb aquest significat, dolcetto, brioche o altro alimento confezionato di produzione industriale destinato specificamente alla merenda dei bambini. Attenzione, di produzione industriale, quello che qui in Catalogna chiamiamo brioxería industrial, o bollería industrial en español.
Malatua non
é... Que non sona. Sí.
Sí, sí, claro.
Y que sigas.
Malatua non é industrial.
No, 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 le mie non sono industriales.
Ma sono buonissime.
Però, sí, non digueu que non sona molt millor merendina, que aquesta definició nociva de bolleria industrial, sí, que canvia claro, directament sí. A l'infern, al purgatorio dei malsani.
Felice purgatorio.
Sí, felice. Ma non è vero que sia solo per bambini. No. No es verdad que la merendina sigue como es para nens.
Do fede di questo.
C'è un indagine, una enquesta investigativa, també investiga sobre coses cabdals, que dice que del segundo posto de le merende preferite per italiani, al segon lloc del ranking d'allò que prefereixen berenar els italians in ufficio, quan són a la feina, un 48% confessa que lo fa con merendine confezionate. Anche c'è un 52% che si vanta di consumare frutta, non è un scherzo.
No, non è vero.
No, non è vero, e questo oggi non si importa, non importa, no. questo è come dicono gli italiani, un cavolo a merenda, una colpa al branà, una frase feta che utilitzen els italians per dir que quelcom no té res a veure amb allò que s'està tractant. Perquè avui, oggi, parliamo d'una merendina mítica per gli italiani, la girella, questa che avete oggi in tavola.
E come
un dolce?
Sì.
Sì. Un dolce fatto con una pasta biscotto, una plancia da palapasic da dos colors, quella classica bianca o gialla, groga, e dall'altra parte quella nera fatta con l'aggiunta del cacao. Aquesta plancia es farceix de crema d'avellana, viene farcita con crema alla nocciola e poi si fa un rotolo, per noi catalani un braç de gitano, sense alcun espíritu racista, ve lo dice una que ha una bisnona cíngara, sense alcun espíritu racista. Aquest braç, questo rotolo, questo rotolo viene poi affettato e bagnato da una parte del cioccolato. La girella, questa girella, fu creata da Motta, non l'allenatore cacciato della Juve.
No. Uno più intelligente, un Motta più intelligente.
Sì. Ma D'Angelo Motta, pasticcere di Gesate a Milano, che aprì l'azienda omonima per dedicarla in primis alla produzione industriale del dolce natalizio lombardo per eccellenza, il panettone.
Sono famosos los panetones Motta.
Motta, sí. Fu il primo a farlo industriale, questo Angelo Motta. La girella, il dolce di cui parliamo oggi, fu creata tantissimi anni dopo, nel 1973. Era quello che mangiavano i bambini italiani proprio mentre noi facevamo merenda, just quan els infants catalans berenàvem amb els primers pastissets de Bimbo o de Cropan.
I l'anno que ha vinto San Remo Pepino di Capri.
Sí, no, mira.
Ne abbiamo parlato prima.
Sí. E anche come i dolcetti nostrani, anche la girella regalava delle sorprese. Attualmente la girella esiste, ma non è più della Motta, perché da poco il dolcetto l'ha mangiato la Bauli, un'altra azienda dolciaria, sì.
Made in Italy tutte le marche.
Sì. Però, proprio come noi, i bambini vecchi italiani, come noi, dicono che non è più come una volta. Els nens grans italians, com nosaltres mateixos, diem dels nostres pastissets que ja no són el que eren. Pochi anni fa, nel 2018, ci fu i va haver una feliç iniciativa, el Girella Day, un dia de la girella, proprio un 20 marzo, Giornata Internazionale della Felicità.
Normal.
Que si un Girella Day que si celebró a Milano, e anche poi si è celebrato un paio tre di volte in più a Giaveno, nel Piemonte. anche con un concerto con Francesco Gabbani e dei Color Trust.
Ah, també l'hem posat avui. Sì. Viva la vita.
Che bella. Che bella canzone e che bel video.
Sì.
Ve lo consiglio di cercare nel YouTube il video di Viva la vita di Gabbani. E con questo arriviamo alla morale, alla moralità. La morale, la moraleja, la moralità, proprio con Toro Farcito, un cartone animato della pubblicità antica della Girella in TV, alla tele, dicendo che la merendina non è solo per i bambini, come cantava Toro Farcito, la morale è sempre quella, fai merenda con Girella.
Ascoltiamo.
La morale è sempre quella, fai merenda con Girella.
Grazie.
Buona merendina.
Grazie. Alla prossima settimana.
Alla prossima
Ciao.
Se la faccio inspirazione italiana alla ràdio. Els dijous, jovedí, de 21 a 30 a 22 i els dissabtes, sàbato, de 22 a 23 al 107.1 de la freqüència modulada. És sempre in podcast a www.rtbelvendrell.cat i a Twitter, @chelafaccioradio. Inspirazione italiana. Te aspettiamo.
Beppe Paparella, tu perché dipinta?
Beh, io ho cominciato a dipingere quando avevo 2 anni. Oh. Molto presto.
Molto presto.
Perché il mio unico gioco era una scatoletta di pastelli Giotto.
Uh-huh.
E l'aneddoto divertente è che la prima volta che me li hanno dati io non sapevo cosa fossero e me li sono mangiati.
Era buono?
No, era buono, era preoccupante perché mia madre poi ha cominciato a fare la cacca colorata,
colore.
E il medico a mia madre
tante cose.
E mia madre ha detto a mia madre: ma signora, cosa dà da mangiare al bambino? E hanno scoperto che mangiavo, risicchiavo. E allora da allora la pittura e il disegno per me è stata una passione costante per tutta la vita.
Uh-huh.
Anche se poi non ho seguito gli studi come accademia d'arte eccetera, però io sono rimasto sempre legato alla pittura e ho avuto la fortuna di trasformare questa passione poi in un lavoro. Uh-huh. Cosa che non capita a tutti, per cui negli ultimi 20 anni praticamente ho lavorato dipingendo, cosa che mi nobilita molto, mi arricchisce molto, perché io sono una persona che crede molto nell'energia che passa dall'artista a ciò che crea.
Uh-huh.
E quindi io penso poi anche all'eternità, al concetto di eternità, perché sicuramente un quadro, un'opera, qualsiasi cosa uno crea nella vita è destinato a rimanere nel tempo molto più delle spoglie mortali.
Ma els teus quadres hanno colori, sono optimistas, molte volte.
Diciamo che io seguo un percorso pittorico che può essere definito parallelo al fauvismo, ossia uh-huh. all'uso, anzi forse eccessivo, dei colori brillanti.
Uh-huh.
I miei quadri sono ispirati alla pop art, sono ispirati al realismo e al surrealismo e sono contraddistinti da tinte molto forti. Mi diceva una persona che uno di quelli che hanno comprato i miei quadri, lo tiene nel salotto di casa, dice: il tuo quadro non si può non vedere.
Ah, per i colori?
Per i colori.
Ma se tu dipinta è normale che tu sia poveretto tutta la vita?
Bah, effettivamente non ho mai fatto una questione di guadagno. Certamente io nella vita ho fatto il responsabile logistico di compagnie di supermercati. E ritengo che oggi sia una situazione ancora molto difficile. Le persone che si dedicano all'arte non devono pensare al guadagno, perché non si vive di arte oggi, è molto difficile.
E come la tua, quando tu dipinta, come un giorno di un pittore a Bonastre?
Io non ho orari di pittura. Io molte volte mi alzo la notte perché non ho sonno e vado a dipingere, e a seconda del momento della giornata bisogna sentire la necessità di questo contatto con la pittura. Ho la fortuna di circondarmi di persone che apprezzano e che mi danno la possibilità di fare esposizioni. Adesso, per esempio, a fine aprile io ho 3 esposizioni.
Fine aprile? Dove?
Allora, abbiamo il 25 di aprile in Bonastre, uh-huh. abbiamo un'esposizione che è per con altri 4 artisti di Bonastre,
uh-huh.
che è un po' un pueblo piccolo, però pare che è abbastanza ricco di arte e di artisti.
Parliamo dopo Bonastre un giorno di questo.
E poi abbiamo il giorno 25, il giorno dopo, il giorno di San Giordi abbiamo uh-huh. l'esposizione in Bonastre. Il 25 abbiamo un'esposizione in Roda, alla biblioteca uh-huh. comunale, e che è un'esposizione che ho curato io sul surrealismo e su Dalì, su Salvador Dalì.
Uh-huh.
E il giorno 30 invece abbiamo un'esposizione all'Hotel Identitat de Roda, dove espongono tutti gli allievi del mio corso. E sono iniziative culturali molto utili, perché la cultura, l'arte, come tutto ciò che è cultura, arricchisce le persone. E noi contiamo molto sulle persone, che non solo su quelli che dipingono, ma anche su quelli che vengono a vedere, perché già mettersi, come succede agli Uffizi, come succede al Louvre, mettersi davanti a un quadro significa raccogliere l'energia di questo quadro.
Qual è il tuo quadro favorito che non è tuo?
Che non è mio? Io sono un cultore di Klimt. A me piace l'esteticismo di Klimt, non mi azzardo a copiare altri artisti, però Klimt lo copio volentieri, perché
è un omaggio, non una copia.
È un omaggio, in effetti io lo pongo come omaggio a Klimt, perché questo è caratteristico dell'ultima fase dell'Ottocento, i primi del Novecento, quando il quadro non aveva un significato come quello che ha oggi, che deve andare a scavare nell'uomo, nel significato. Era pura estetica. Ciò che era bello e doveva essere bello. E quello è un po' il principio che seguo io quando dipingo. Io trovo un'immagine che mi piace, la riproduco.
Dipingo. Bene, il tempo finisce.
Per farle un regalo alla mia moglie, le ho chiesto il favore di farle un dipinto alla mia moglie. Mi ha detto: non voglio un quadro normale. E mi piacerebbe, come conoscendo il suo stile, uno stile tipo Lempicka.
Tamara Lempicka?
Lempicka mi piace molto, mi piace assai. E infatti ha fatto un quadro che io trovo bellissimo, non perché me l'ha fatto lui per la mia moglie, ma perché è riuscito a coniugare l'immagine della mia moglie attuale, un quadro che è attuale, però con uno stile questo che ovviamente c'è l'ispirazione Lempicka. Ha un risultato veramente sorprendente.
E sullo sfondo la casa del Pouquet.
Il Pouquet. Il Fontanile, che
sullo sfondo del quadro la casa.
Il tempo felice. Grazie a tutte, grazie Beppe.
Grazie a voi e buona serata.
È stato un piacere, grazie dottore Pouquet.
Grazie a voi.
Grazie Gian Marquez, grazie Gian Maria Diu, grazie Narcís Pallarès, grazie Rosa Guerrero.
Alla Sandra Villalonga
de la Bisbal. Dijous de 21:30 a 22:30, dissabte de 22 a 23, no us afectarà el canvi d'hora de moment, sempre a www.rtvelmandell.cat, i si ens voleu seguir a Twitter, que som quatre gats, però el Twitter és molt interessant. Chiocciola ce la faccio radio. Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.